Siamo live. Benvenuti tutti in questa nuova puntata di Pancrim. Io sono Palla e siamo live. Tornati con l'ultima puntata sul caso Neumayer. Caso che vi sta piacendo un sacco. Io ero un pochettino scettico sulla scelta. Perché, boh, non lo so, un caso, so che a voi piacciono di più i misteri rispetto a diciamo, le analisi familiari, sociologiche, no? Ma io, sapete, che faccio quello che mi sento e lo volevo portare, vi sta piacendo tantissimo, il riscontro è straordinario. Vi volevo, tra l'altro, ringraziare per tutti i codici sconto che state inserendo su BookBeat, trovate ovviamente tutto in descrizione, e lo state distruggendo questo codice sconto, e continuate a distruggerlo. Per chi non l'ha ancora fatto, avete ancora 2-3 settimane per usarlo, e continuate a farlo perché è davvero... ci state dando delle gioie che non pensavo di poter provare, vi dico la verità, quindi davvero col cuore in mano vi ringrazio. E stasera sarà una live veloce, come dicevo prima, su YouTube, perché siamo live anche su YouTube se volete seguirci. Tra l'altro iscrivetevi al canale YouTube, è gratis, non vi costa nulla, ma a noi fa tantissimo piacere. Come vi dicevo prima su YouTube, nella giornata di oggi, dopo che ho messo la storia che sarei andato live, ho avuto un mal di stomaco terrificante, un mal di schiena incredibile, quindi probabilmente questa live finirà non bene, ma a noi piace così, ci piace un po' splatter, diciamo, la situazione, quindi vorrei farla semplicemente un pochettino più corta, in modo che, perché sono le 9:37 di sera, io non ho cenato, perché avevo paura che mi uscisse dalla bocca durante la live qualcosa di poco carino, e quindi facciamo un press. Io, questa puntata, che inizia subito, quindi non preoccupatevi, sono finite le call to action. Questa live è il vero motivo, in un certo senso, per cui ho voluto trattare il caso Neumayer. L'audiolibro che ho ascoltato due volte ormai quasi interamente, una volta e mezza sicuro, ma vari pezzi più di una volta su BookBeat, l'ho divorato, l'ho amato, mi è piaciuto tantissimo, e va bene, ma il vero motivo, la vera persona in questo caso, il vero aspetto che mi ha convinto intimamente a parlare della famiglia Neumayer, del male dentro, è Made Neumayer, la sorella di Benno. Quando ho iniziato ad ascoltare l'audiolibro un po' di settimane fa, ne stavo ascoltando due o tre contemporaneamente, a un certo punto esco a fare una corsa, come spesso mi capita quando sto bene, e a un certo punto ho realizzato, a metà di questa corsa, vicino a un cimitero, no? Perché corro vicino a un cimitero a un certo punto, e okay, ho distrutto il monitor, e vicino a questo cimitero realizzo questa cosa, cioè che il 5 gennaio del 2001 Made Neumayer stava facendo una corsa probabilmente molto simile alla mia, era con un'amica, io ero da solo, ma dettagli, e da lì a qualche minuto, quando una volta tornata a casa, una volta ultimata la corsa, e una volta e subito dopo essersi accorta che i cellulari dei suoi genitori non ricevevano i messaggi, e quindi intuendo che qualcosa di grave era successo, ecco, in quel momento la vita di una 27enne, una dottoressa 27enne, trentina, ma espatriata e trapiantata a Monaco di Baviera, cambia per sempre. Perché lei da lì a qualche giorno, a qualche settimana, a qualche mese, non solo perde i genitori, amati genitori, come li chiama lei teneramente la mia mamma e il mio papà, quindi non solo perde in maniera barbara, in maniera crudele e in maniera inspiegabile i suoi genitori, ma perde anche il fratello, con cui ha avuto un rapporto complesso, come abbiamo già... ne abbiamo già un po' discusso, oggi è ovvio che continueremo a parlare anche in maniera tangenziale di Benno, ma perde anche lui, e quindi la sua vita cambia, la vita che ha vissuto per 27 anni, una vita felice, una vita che lei, secondo me, l'ho già detta questa cosa, ma è talmente tenero il modo in cui lo dice, le cose mi sono sempre venute abbastanza facili, che non vuol dire che non abbia lavorato per quelle cose, però non ha, sempre trovato probabilmente quel flow, no? Quel flusso che le permetteva di fare le cose. E mentre io guardavo un giorno in pretura, ero attratto magneticamente, no? da questa donna, da questo personaggio, da quest'essere umano che in mezzo alla tempesta si erge come uno scoglio, no? C'è un bellissimo passaggio nei Pensieri di Marco Aurelio, libro che trovate credo a 1,50 euro ovunque e trovate sicuramente anche su BookBeat, e che vi invito ad ascoltare, no? I Pensieri di Marco Aurelio, che è uno dei libri che io tengo sempre sul comodino, perché nei momenti di difficoltà Marco Aurelio è sempre lì, la sua storia è incredibile, magari un giorno faremo una puntata su Marco Aurelio. E a un certo punto Marco Aurelio dice: sì, lo scoglio in mezzo al nubifragio, in mezzo alla tempesta. E ma devi dà quell'impressione, siamo in mezzo a una tempesta, in mezzo al processo, e lei è lo scoglio, è il punto fermo di questa famiglia che non esiste più, ma è il punto fermo. Una dignità terrificante. Ma andiamo con ordine, raccontiamo un po' la storia dal punto di vista di Madè, perché è lei, no, la protagonista di questa puntata, poi come si dice, dei salti su Benno li dovremo fare, evidentemente. Ma vorrei che magari tra 3 anni Madè, per qualche motivo, cerchi il suo nome su Spotify o su YouTube, le esca questa puntata, l'ascolti e magari possa sorridere, no? Perché io, sapete, mi piacciono i crimini, mi piacciono i delitti, mi piacciono i misteri, mi piace provare a risolverli, mi piace tutto questo. Ma se c'è una cosa che mi piace di più, è partire da un delitto per apprenderne una lezione sull'umanità, e quindi su me stesso, su di noi, su tutti quanti. E che Madè è chiaramente la lezione da apprendere su questo caso. Quindi, come dicevamo, Madè torna dalla corsa il 5 gennaio, intuisce che c'è qualcosa che non va, chiama, come vi ho raccontato, forse settimana scorsa, chiama il fratello al telefono dopo aver chiamato la zia e si accorge subito che c'è qualcosa che non va. Il fratello al telefono dice di essere sul Monte Renon, ma la vicina, subito dopo chiamata da Madè, lo piazza in casa. E Madè dice: lì ho capito cos'era successo. Lo sa già perché la mamma già aveva parlato con Madè del rientro in casa di Benno negli ultimi mesi. Già aveva detto più di una volta alla figlia: voi pensate cosa vuol dire essere una figlia grande, adulta, che vive all'estero e sentirsi dire dalla propria mamma che ha paura a stare in casa col fratello. Non è facile. Perché il fratello, perché chissà cosa può fare. Una mamma che si chiude in casa per dormire, una mamma che nasconde i coltelli. Non è facile. Madè torna immediatamente a Bolzano, perché deve capire, e mai fino al 18, siamo al 5, lei rientra al 6 gennaio, e fino al 18 lei non entra nella casa dei suoi genitori dove c'è Benno. Non ci rientra, va dalla zia, sta dalla zia, non vedrà mai il fratello, perché lei già lo sa. Lei sa già cosa è successo. Sa già che è avvenuto quello che mai avrebbe pensato potesse avvenire, ma che in fondo probabilmente avvertiva come una possibilità reale. Cioè che Benno Neumeier avesse non solo ucciso, perché qua poi torniamo alla disputa giudiziaria, non solo ha ucciso, ma ha pianificato, eseguito la pianificazione e poi depistato, che sono due cose molto diverse. Beh, Madè lo sa subito, da subito. Da subito inizia a registrare le conversazioni con Benno. Da subito prova a incalzare un Benno che agli inquirenti, agli amici, ai familiari e a tutti dice: perché cercano nel fiume? Saranno in montagna, cercate in montagna. Lui che ha lanciato i corpi dei suoi genitori nel fiume. E questo sesto senso di Madè, questa lucidità di una donna che è chiaramente in mezzo alla tempesta e non sa ancora di essere lo scoglio. Perché è lì il punto fondamentale di questa puntata. Cioè, lei da subito deve assumersi una responsabilità che obiettivamente nessuno, non solo nessuno merita, ma nessuno dovrebbe avere la possibilità di vestire. E lei non solo la veste, ma la rende incredibile. Le settimane vanno avanti, Benno confessa, si arriva al processo. Madden non perde una giornata di processo, è lì sempre. E non solo deve guardare le due volte in cui Benno si presenta, deve guardarlo, anche se gli occhi non si incroceranno mai, dirà poi Madè, deve guardarlo, deve essere nella stessa stanza di suo fratello che ha ucciso i suoi genitori. E a un certo punto c'è quasi un confronto tra i due, quando Madè va a testimoniare, lui ha gli occhi fissi su di lei, ma lei non lo degna di uno sguardo. Nonostante il giudice chieda a Madè, vuole che le mettiamo un separé, cioè qualcosa davanti, lei sorride un po', quasi innervosita, tesa, dice no, tanto non cambierebbe nulla, ma non lo degna di uno sguardo. Ma te è una bella donna, chiaramente pensa in una lingua che non è l'italiano, anche se poi è madrelingua italiana, e quindi ogni tanto le parole non le vengono, o le vengono in maniera un po' divertente. È una donna molto concentrata, molto sul pezzo, e racconta e demolisce tutta una serie di teoremi difensivi che lei ha dovuto ascoltare prima di dover poi demolire. Perché la cosa che più mi ha colpito di questo processo è il fatto che il tentativo difensivo di sputtanare i genitori di Benno e di Madè sia stato anche un pochettino basso, perché la teoria difensiva cosa voleva dire? Voleva dire che i genitori erano stati, quindi Peter e Laura, erano stati inadeguati come genitori, che avevano da sempre preferito Madè a Benno, che Benno aveva sviluppato sin dall'infanzia, sin dalla giovane età, dei sintomi psicologici o comunque di salute mentale che andavano trattate e che non erano stati trattati, e quindi quasi c'è un rovesciamento delle responsabilità. È come dire che, no, il classico esempio che nel caso di stupro è, ma la vittima un po' se l'è cercata. Ecco, io su questa cosa mi permetto di dissentire aspramente anche, no? Nel senso che nel mio caso, tra killer e vittima, o tra stupratore e vittima, c'è sempre una relazione che non può essere messa sullo stesso piano, e soprattutto non si può rovesciare, non si può fare il victim blaming in questo caso, dal mio punto di vista. Cioè, dire che non sono stati degli ottimi genitori, a parte che faccio sempre fatica a giudicare l'operato dei genitori, soprattutto fatto poi postumo, molto complicato, ovviamente senza chiedere a loro direttamente. Ma poi l'attacco vile che viene fatto e che Madè deve ascoltare, perché vi ricordo che siamo di fronte a una ragazza che ha subito, nei 2 anni da quando, tra il processo, tra l'omicidio e il processo, ha subito e sta cercando di interiorizzare una roba allucinante, cioè la perdita dei genitori e la perdita del fratello, sostanzialmente, che il fratello poi è destinato a rimanere in carcere tutta la vita, ma anche mai Benno dovesse uscire, dubito che poi andranno a cena insieme a naso, no? Mi sembra comunque complesso. E lei deve subire il fatto che provano non solo a smantellare la memoria che lei ha dei suoi genitori, ma a farli passare come dei genitori talmente scadenti che un po' se la sono cercata e un po' quando avrebbero potuto, diciamo, non migliorare, ma curare o portare in cura o sistemare questo figlio così danneggiato, non l'hanno fatto. E come lo fanno? Un po' con la testimonianza di Benno, che è un capolavoro. Io l'ho rivista l'altro giorno su un giorno in pretura. Benno si presenta due volte a testimoniare. Adesso parliamo un po' di Benno. Ma ricordatevi che quando Benno va a testimoniare, e lo trovate, ripeto, gratuitamente online, tutta la testimonianza, o comunque gran parte della testimonianza su un giorno in pretura, c'è uno show. Benno fa uno show. E ricordatevi che Madè è lì, è a meno di 5 metri in linea d'aria. Lo sta guardando quando lui, stizzito, si erge a vittima. Non ho neanche bevuto un caffè, dice a un certo punto. Lui è stizzito dalle domande che gli vengono fatte, alcune molto ripetitive, ma c'è un motivo se gli vengono fatte delle domande ripetitive. E adesso lo analizziamo, perché in giorno in pretura questa cosa non la spiega. E allora sembra che i PM siano due coglioni. Perché? Benno è presuntuoso, arrogante, saccente, è egoriferito ed egocentrico a dei livelli che non sono neanche spiegabili. I suoi avvocati dicono, nella ringa finale, a noi Benno non piace, ci ha mentito, ci ha preso in giro. Ma il punto fondamentale è che Benno decide che quel momento in cui lui ha modo di parlare al mondo deve essere un momento che tutti si ricorderanno. E quindi inizia questo show. Cosa succede? Succede che, dato che lui è molto vago nelle risposte, ed è vago perché non vuole dare troppa ciccia. Perché non vuole dare troppa ciccia? Qua sicuramente c'è lo zampino dei suoi avvocati. Lui, con i suoi avvocati, col suo pool difensivo, sta cercando di farsi passare per semi-infermo, sostanzialmente. Cioè sta dicendo, deve giocare sul fatto che non fosse capace di intendere di volere. Quindi lui non può dare troppi dettagli. Se noi partiamo dal presupposto che lui fosse chiaramente in grado di intendere di volere perché ha premeditato il fatto, lui non può spiegare in maniera chiara che cosa ha fatto. E quindi dà risposte molto vaghe. Ma molte delle risposte che lui dà sono chiaramente sbagliate. Sono sbagliate agli atti. Cosa vuol dire sono sbagliate agli atti? Cioè ci sono le prove fisiche, documentali, del fatto che la risposta che lui dà sia sbagliata. Come quando lui dice che dorme tutto il pomeriggio e poi il papà lo sveglia e lui è in questo mezzo, è in una situazione onirica e cazzo lo accoppa. Noi abbiamo le prove documentali del fatto che lui non abbia dormito. Perché? Perché c'è un'azione umana sul suo computer dove lui guarda Netflix, segue un corso della regione, quindi noi lo sappiamo benissimo. È per quello che glielo chiedo 3-4 volte. Perché io te lo chiedo una volta e tu mi dai una risposta. Ma io so già qual è la risposta giusta. Quindi io te lo voglio richiedere in modo che tu continui a darmi una risposta sbagliata. E quando io poi faccio vedere la risposta giusta, tu fai fatica a dire mi sono spiegato male se l'ho spiegato 4 volte. No, è chiaramente una partita di poker quella che c'è tra Benno e i PM. E il problema è che i PM non solo hanno la mano migliore in mano, ma sanno anche che carte ha in mano Benno, e quindi è un po' più facile giocare in questo caso. Cosa intendo dire? Intendo dire che Benno è stizzito da queste domande che gli fanno, è chiaramente in un angolo perché non può ammettere troppo, ma anche lui gioca la stessa carta, cioè la carta del fatto che i genitori con lui non erano buoni, non erano bravi, così come erano con Madè. Benno nasce nel 1990, Madè nasce nel 1994. Ci sono 4 anni di distanza tra i due. A un certo punto viene portata una maestra sul banco dei testimoni. Viene la signora portata la signora Baracca, che era la maestra delle elementari di Benno. E lo descrive subito in maniera un po' strana, era un bambino un po' strano. Ma i bambini strani ce ne sono tanti alle elementari, potrei aggiungere io. Ma da subito la signora Baracca dice, io mi ero accorta subito che Benno c'era qualcosa che non andava e che quindi andava portato da uno psicologo. E infatti io a Laura l'ho detto. Racconta anche di un famoso episodio avvenuto a Bali o in Thailandia, dove Benno, in un momento di sonnambulismo, starebbe fuori dalla porta di Made di notte con un coltello in mano. Questo all'età di 5 anni, 6 anni, 7 anni, comunque molto piccolo. E chiaramente lì lei dice: ho detto subito a Laura, portalo dall'avvocato, mentre Laura mi ha detto che gli hanno fatto un rito dei santoni e che è tutto a posto. Cioè il tentativo è, faccio passare Laura come una mamma hippie, new age, no? Un po' strana, che non porta il figlio dallo psicologo, perché non porta il figlio dallo psicologo? E qui c'è un grande retroscena. La mamma di Made di Benno, in realtà, non è al primo matrimonio, è al secondo matrimonio. Il primo matrimonio è finito molto male. Adesso vi dico com'è finito, ma molto male è chiaramente un eufemismo. Nel senso che la signora Laura Perselli era sposata con un altro uomo, psicologo, che a un certo punto si è tolto la vita, si è suicidato. Chiaramente è stato complesso emotivamente per la signora Perselli, per tutti quanti. E la signora Baracca riporta questa discussione accesa tra lei e Laura su, appunto, l'aiuto psicologico necessario per Benno, e a un certo punto, secondo la signora Baracca, ovviamente, Laura Perselli avrebbe detto: il mio ex marito lavorava coi tossici, era un debole come loro, faceva lo psicologo, e infatti si è ammazzato. Qual è il sottotesto di questa narrazione? Laura Perselli non ha portato Benno dallo psicologo, non ha ritenuto necessario un supporto psicologico a Benno, perché screditava la categoria degli psicologi, in quanto il suo ex marito psicologo si era ammazzato. Questo è il sottotesto, ok? Cioè, questo è quello che nei tribunali si gioca, su questi sottotesti. Cioè, non è importante solo ma questo vale nel marketing, vale in tutto, non è importante solo quello che uno dice, è quello che uno fa intendere che è molto più importante di quello che uno dice. Ok? Quindi si cerca di far passare la responsabilità del gesto non su Benno Neumayr, che pianifica, esegue e depista, ma su le due vittime, perché chiaramente non è che Laura Perselli era da sola, c'è anche Peter, le due vittime che, un po' new age, un po' superficiali nel senso buono, cioè un po' hanno sottovalutato la gravità la gravità della situazione del figlio, e quindi anche qua è un sottotesto, nessuno dice meritavano che Benno gli facesse questo, però è come dire, se io dico che lei si è messa la minigonna e poi è stata stuprata, non sto dicendo che si meritasse di essere stuprata, sto dicendo che un po' se l'è cercata, è la stessa cosa come concetto, se mi seguite. E Made deve sentire questa roba. Made deve sentire questa roba, cioè nell'aula di tribunale che serve a dare giustizia ai genitori, lei deve sentire questa roba sui genitori. Nell'aula di tribunale che serve a dare una giustizia terrena, una giustizia umana, ma metaforicamente serve anche a dare una giustizia divina ai genitori, Made deve sentire queste cose. E non fa quello che avrei fatto io. Cioè, quando adesso mi siedo a parlare, parlo io e probabilmente mi danno un oltraggio pubblico ufficiale o un oltraggio alla corte, o comunque escono dalla mia bocca una serie di parole che probabilmente non sono ripetibili. Lei è stoica, per tornare a citare Marco Aurelio, non ho citato Marco Aurelio a caso prima, perché lei mi ricorda lo stoicismo. È dritta, è precisa, è chirurgica, no? Nelle sue dichiarazioni, nel suo smontare tutte le puttanate che ha sentito e di dire sostanzialmente quello che è ovvio, cioè che Laura e Peter erano stati dei buoni genitori, degli ottimi genitori, che non esistono i genitori perfetti, e sicuramente Laura e Peter non erano i genitori perfetti, ma che hanno cresciuto due ragazzi dandogli tutto quello che potevano dargli: amore, supporto anche economico, perché c'è tutto un passaggio nella deposizione dove a un certo punto Benno dice: perché Amade pagavano tutto mentre a me davano soltanto 300 euro al mese, quindi io dovevo trovare il modo di trovare dei soldi, lavorare, perché cosa intendeva lì Benno? Benno voleva far capire che non erano trattati uguali. Cioè tutto il discorso che fa la difesa e soprattutto tutta la dichiarazione di Benno vertono su questo punto, cioè c'è una disparità di trattamento che ha fatto crescere il rancore di Benno nei confronti dei genitori che poi li uccide, ma non è colpa sua, è colpa dei genitori che hanno creato il rancore, cazzo, ma è ovvio, no? Cioè non è colpa sua che ha pianificato, eseguito e depistato, è colpa dei genitori che hanno creato una situazione in casa dove lui, poverino, si è sentito un po' a disagio, cazzo. Si è sentito a disagio e allora è normale, anch'io quando mi sento a disagio mi prendo. Ma. E Madè deve sentire questa roba. E Madè non solo deve sentire questa roba, deve andare in tribunale a dire: signori, non è andata così. I soldi che davano a me li davano anche a Benno. Il supporto che è andato a me lo davano anche a Benno. Io, dice Madè, nella vita sono stata fortunata perché tutto mi è venuto più facile. Benno ha avuto, cioè, la delicatezza di un essere umano che parla del fratello che le ha portato via per sempre i genitori e fa quasi fatica a parlarle male. Perché non dice, Benno era un coglione e quindi le cose gli venivano un po' male, che è una cosa che poteva dire. No, no. Lei dice. Per Benno invece era tutto un po' più difficile. Cioè usa un giro di parole e dice: ma per Benno era tutto più difficile. Cioè lei fa quasi fatica a parlare male del fratello. Si vergogna, secondo me, intimamente di parlarne male, perché già le sue azioni parlano male di lui. E quindi lei è stoica, non piange mai, non trema mai la voce. Lei trova il modo più alto per ricordare i suoi genitori. E non è un pianto disperato in pubblico, non è scrivere il libro, non è, siccome oggi vedo, no, quando ci sono i casi di omicidi, poi le famiglie fanno delle cose atroci. Ma De Neumayer fa l'unica cosa giusta da fare. E ci insegna qual è il comportamento da tenere in quel caso. Innanzitutto una grande solidità emotiva e psicologica, nonostante il vuoto che ha dentro. E poi, quando è il momento di fare i fatti, scusate per questa bruttissima espressione, fa i fatti, cioè si siede e demolisce, frantuma tutta la teoria difensiva, dicendo: nessuno è mai stato escluso dagli affari di famiglia. Cioè, per esempio, un'email, ci sono tutti dei messaggi che lei fa vedere, che legge tra lei e Benno, dove esce la premeditazione. C'è una bellissima email che la mamma, che Laura manda a entrambi i figli, forse l'anno prima, dove dice: faremo tra poco, c'è l'anniversario di me, papà, e sarebbe bellissimo che ci siate entrambi, perché riunire, perché abitavano chiaramente in Germania i due figli e quindi non si vedevano così spesso, no? E la mamma Laura dice: sarebbe bellissimo se ci foste anche voi. Non dice: sarebbe bellissimo se ci fosse Madè, Benno, fai quel cazzo che vuoi. Dice: sarebbe bellissimo se ci foste anche voi, no? Poi, attenzione, perché altri testimoni parlano di una donna, soprattutto Laura, molto orgogliosa di Madè e un pochettino più rigida su Benno. Io non sto dicendo che non sia successo. Anzi, sto dicendo che è probabile che sia successo. Cioè, che una ragazza che si è fatta da sola, si è laureata in medicina, è diventata medica, è andata a lavorare in Germania, si pagava tutto da sola, era una donna e un essere umano che aveva una via precisa nella vita. Mentre Benno no. Benno aveva difficoltà non solo psicologiche, aveva difficoltà sociali, lavorative. Era, come dice sempre Madè, bellissimo quando dice: Benno ha un problema con la verità. E quindi io capisco e No, non voglio incolpare i genitori del fatto che forse questo figlio un po' più problematico lo volessero pubblicizzare un po' meno, lo volessero tenere quasi un po' più protetto, quasi un po' più nascosto, ma non nascosto in maniera vittoriana come la Victorian Age, cioè metto via, no? Metto via le cose che non mi piacciono e faccio soltanto vedere. In un certo senso sono Dr. Jekyll e Mr. Hyde, no? Cioè, Dr. Jekyll di giorno, Mr. Hyde di notte, Made, Benno. Ma secondo me non è quello. Secondo me è che uno, Made, aveva già trovato la sua strada, anche se era la più piccola. Benno non l'aveva ancora trovata. Sicuramente esacerbata tutta la sua situazione dalla sua personalità. Ma da qui a definirla la malattia mentale che ha causato gli omicidi, secondo me ce ne passa molto. E guardatela quella deposizione. Dov'è lui la vittima? Dov'è lui che è trattato male? Dov'è lui che deve ripetere le stesse cose? Dove gli fanno perdere tempo? A un certo punto dice: io non ho tempo da perdere. Se no, se questo è l'andazzo, torno in carcere. Amico mio, Benno, io spero, mi auguro più a lungo possibile, l'unica cosa che avrai a disposizione è il tempo in carcere. Perché hai preso un ergastolo e l'unica cosa che non ti manca e non ti mancherà mai è il tempo per pensare. Quindi nessuno ti sta facendo perdere tempo, anche perché lui fa la cosa, secondo me, ancora più brutta a se stesso, alla memoria dei suoi genitori e a Madè che guarda davanti a lui. Lui non ha mai confessato, nelle due confessioni che fa a febbraio del 2020, del 2021, esattamente la dinamica dell'omicidio. Anzi, degli omicidi. Non lo fa, io ho speculato settimana scorsa, probabilmente perché non vuole dare troppe informazioni, anche dopo aver parlato con gli avvocati. A un certo punto, dopo che si parla di steroidi, si parla di capelli, si parla di dieta, si parla di fidanzate, si parla di varie cose, i PM arrivano al momento degli omicidi. Benno Neumaier, la prima domanda sull'omicidio, sull'azione omicidiaria, sulla dinamica di quella, no, di quella giornata, dice: mi avvalgo della facoltà di non rispondere. E lo farà per tutte 17-18 domande. Cioè lui a un certo punto dice: non voglio parlare di quello che è successo. Cioè lui non ha neanche la dignità, il rimorso, perché evidentemente è un essere umano che non è pentito di quello che ha fatto. Nessuno mai sentirà dire a Benno Neumaier: mi dispiace per quello che ho fatto. Mai dirà: ho capito di aver sbagliato. Che non, ovviamente non è che allora la pena è sbagliata, la pena è giusta, ma il pentimento è fondamentale come parte del processo di reinserimento. Se io non capisco di aver sbagliato, difficilmente posso essere reinserito, no? Nella società come individuo funzionale e funzionante. E lui dirà: mi avvalgo la facoltà di non rispondere. Non risponderà mai e mai, chiarirà le dinamiche. Questo, secondo me, per un motivo evidente, perché le dinamiche sono dinamiche di premeditazione, che quindi avrebbero chiaramente colliso e avrebbero avuto una difficoltà nell'essere poi incastrate nella dinamica difensiva dove lui agisce in questa specie di trance onirica dove non ha più la capacità di intendere e di volere. Perché, e questo lo ripeto senza nessun problema, lui, quel 4 gennaio 2021, è un soldato con un piano che deve eseguire. Piano da lui creato, ideato e piano da lui eseguito. Punto. Ma non ha neanche davanti a una condanna certa, cioè non davanti a una possibilità di non prendere la pena, perché nessuno ha mai creduto effettivamente che lui potesse in qualche modo scamparla, non ha neanche la dignità di ammettere la propria colpa davanti alla sorella. E infatti Made, uscendo da quell'aula, dice: così fa ancora più male, così oggi è peggio, perché oggi ci aspettavamo che lui un po' si aprisse, cioè ci spiegasse perché e per come. E invece lui non lo fa. E Mahdi però lo deve ascoltare, lo deve guardare, no? Mahdi è, e con questo chiudo questa puntata su di lei, è l'esempio e secondo me la testimonianza migliore di Laura e Peter, che ovviamente non abbiamo mai conosciuto perché sono i tristi personaggi di questa storia. Ed è incredibile come abbiano lasciato il loro lascito nel mondo, siano Ben e Mahdi, no? Dr. Jekyll e Mr. Hyde. Ma io voglio pensare che il loro lascito sia Mahdi, sia questa ragazza, questa donna ormai, ma questa ragazza giovane, forte, indistruttibile, una capacità di controllo su se stessa che è obiettivamente oltre lo stoicismo, una capacità di, e nei giorni delle ricerche lei sa già tutto, lei sente già tutto, ma non si tradisce con Ben, non si tradisce con i suoi familiari, e anzi incastra il fratello. Quindi lei non solo non rovina l'indagine, ma anzi probabilmente la direziona verso quello che lei dal 5 gennaio, quando torna da quella corsa e vede che le spunte su WhatsApp non si sono raddoppiate, che entrambi i genitori hanno una sola spunta, e lei lì ha capito tutto subito, perché è chiaro a tutti, meno tutti quelli che hanno letto o ascoltato il libro, quelli che hanno guardato Un giorno in pretura, quelli che hanno studiato un po' il caso, quelli che hanno guardato un po' di video, che Mahdi Noaemir abbia un sesto senso sviluppatissimo, e che per me lei è la vera testimonianza d'amore di Peter e Laura, mentre Benno è il prodotto malato, probabilmente anche di Peter e Laura, perché chiaramente viene da lì lui, e non è che possiamo dire che solo le cose positive vengono da loro, anche le cose negative. Ma Benno è vittima di se stesso, della sua personalità così malata. Cioè uno, e lo ripeto l'ultima volta, uno che al processo per aver ucciso i suoi genitori va a testimoniare e fa la vittima. Non lo dico io, guardate le clip e poi mi direte se sto dicendo una cosa che non corrisponde a verità. Lui fa la vittima, perché non l'hanno portato a pranzare, perché non ha potuto bere il caffè, perché non ha potuto fare due passi. E le domande che gli fanno lo infastidiscono. Lui ha il coraggio di dire che le domande che gli vengono poste lo infastidiscono. Io credo che l'unica cosa che, se potessi passare 5 minuti al telefono o nella stessa stanza con Mahdi Noaemir, a parte ringraziarla, perché obiettivamente quando io davanti a delle testimonianze di umanità del genere, l'unica cosa che mi viene da fare davvero è quella di, a parte piangere, ma quella di avere ancora più fiducia nell'umanità, quindi ringraziarla. E poi l'unica cosa che mi sentirei di dirle, ma più davvero come amico, anche se chiaramente non siamo amici, è non pensare mai per un attimo che sia colpa tua o sia colpa dei tuoi genitori. L'unica cosa che le direi è questa: non pensare neanche nel momento più tragico dei tuoi ricordi e della tua esistenza che sia colpa tua, che tu avresti potuto fare qualcosa per impedire, perché non solo non è così, ma entreresti in un vortice da cui non usciresti più, e che non solo non rende onore alla persona che sei, ma non avrebbe nulla di positivo. Io spero che la serie sulla famiglia Noaemir, sul male dentro, su questo audiolibro che mi ha così colpito, come vedete, vi sia piaciuta. E io adesso resto ancora qualche minuto su YouTube se avete qualche domanda da farmi. E vi do appuntamento a domenica per una puntata nuova e su un altro caso su Dipen Crimini. Ciao a tutti.